Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma e bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Oggi presentiamo il quinto volume della serie A testa alta di Cesare Mangianti, la storia di una zona di Roma, quella centralissima che va da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna e poi via Condotti fino a via Sistina, tornando infine a Trinità dei Monti. Una storia questa volta raccontata attraverso le targhe e gli epitaffi che noi tutti possiamo vedere passeggiando per Roma, se solo lo facessimo appunto guardando verso l'alto, a testa alta. Ed è con l'autore Cesare Mangianti che ci incamminiamo alla scoperta di queste targhe.
Mangianti, benvenuto.
E voi?
Iniziamo dal titolo del libro, A testa alta.
Allora, A testa alta, e poi diamo il corollario anche del titolo del libro, Passeggiate romane, i percorsi della memoria. Perché A testa alta? Perché la ricognizione e la scoperta delle epigrafi marmoree, delle targhe che sono sui palazzi di Roma, si possono fare solamente alzando la testa. Infatti, passeggiando, e qui è il secondo aspetto del titolo, Passeggiate romane, i percorsi della memoria, perché ricordano sia i personaggi che hanno vissuto in questi palazzi, sia gli avvenimenti storici, sia i fatti urbanistici e anche i fatti meteorologici, come per esempio le inondazioni del Tevere.
E di questo parleremo dopo.
Esatto.
Come nasce l'idea di rappresentare Roma, raccontare Roma attraverso delle targhe, attraverso delle epigrafi?
L'idea nasce da quando io ero ragazzo, diciamo avevo 15 anni, e avevo l'occasione di andare al Foro Italico a fare scuola di nuoto e passando con l'autobus, attraversando diametralmente tutta Roma, incontravo queste targhe. Naturalmente alcuni nomi che erano scritti su queste targhe erano completamente sconosciuti e da allora è iniziata questa curiosità che poi è diventata più specializzata e si è venuto a creare una specie di archivio storico che era rimasto così sospeso in stand-by. Poi quando ho avuto più tempo, perché gli impegni lavorativi si sono dilatati, ho avuto la possibilità di gestire dei percorsi per ricordare e per leggere Roma in un modo completamente diverso. Si può ricostruire tutta la storia di Roma con questi inserti, è come fosse un mosaico, e le targhe sono semplicemente delle tessere di questo mosaico. È un mosaico proteiforme, cioè di molte forme, nel senso che io posso ricomporle come voglio queste targhe e quindi non c'è mai la possibilità di annoiarsi, c'è sempre la possibilità invece di approfondire. Un altro esempio, e poi chiudo questo aspetto esplicativo, è come noi passeggiassimo sulle mura di una città. Nelle mura di una città noi abbiamo all'interno la città, all'esterno la periferia, cioè la campagna. Se noi ci divertissimo a guardare delle feritoie delle mura, noi vedremmo avremmo delle visioni completamente diverse a seconda del punto di vista con cui mi sposto, cioè sono delle ferite in senso buono, o più semplicemente sono delle pagine di storia marmoree.
Andiamo a passeggiare fra queste targhe, che cosa raccontano?
Ma le possiamo classificare, come abbiamo già accennato precedentemente, in targhe che ricordano personaggi che hanno dimorato in quei palazzi, avvenimenti storici come altri sono avvenuti in quella zona, altri ancora raccontano delle, per esempio importantissima la parte delle sistemazioni urbanistiche che sono avvenute sotto vari diciamo governi o vari, chiamiamoli, amministrazioni. L'altre ancora ricordano il rapporto che Roma ha avuto col suo fiume, con il Tevere, e quindi ci sono moltissime targhe che ricordano uno dei flagelli che era quello delle inondazioni del Tevere. Flagello e inondazioni del Tevere che poi sono state definitivamente debellate dopo il 1870, quando è iniziata la costruzione dei muraglioni, che è durata circa 30 anni e che ha costretto, imprigionato il Tevere. Però tutto sommato il colloquio muto che c'era tra il popolo di Roma e il Tevere non c'è più.
C'è stata una separazione.
Diciamo che una scissura totale.
Se ci vuole raccontare alcune di queste targhe.
Esatto.
E quello che c'è dietro, quello che rappresentano.
Se noi iniziamo, l'inondazione di Roma iniziava dal porto di Ripetta, cioè precisamente appena dietro l'attuale piazzale Flaminio. Da lì si propagava l'inondazione del Tevere, che poi mediante il tridente, cioè via del Babuino, il Corso e via di Ripetta, arrivava fino al Pantheon, dove si depositava l'acqua, perché il Pantheon era il punto più basso di tutta Roma. Allora, entrando da Porta del Popolo, noi troviamo subito un paio di targhe che ricordano una delle inondazioni più disastrose della storia, è quella del 1599 sotto il papato di Clemente VIII Aldobrandini. Questa fu la più alta, la più elevata come inondazione e produsse dei danni enormi. Qualche anno prima, cioè siamo intorno al 1528, sotto il papato di Clemente VII Medici, è stata un'altra inondazione. Ed è significativo la lettura di questa targa. La lettura di questa targa dice che il Tevere vindice, cioè vendicandosi del fatto che quei territori fossero stati sottratti al suo potere,
è esondato.
Si è vendicato. Ora, in effetti era vero, perché la zona di Piazza del Popolo del Tridente è stata sviluppata durante il periodo degli inizi del Cinquecento, cioè all'inizio del Rinascimento, sotto Leone X e poi Clemente VII Medici. E in effetti l'estensore della targa ci ha avuto un bel coraggio a scrivere una cosa del genere, perché effettivamente era andare contro a quelle che erano le realtà urbanistiche dell'epoca. E naturalmente poi, se proseguiamo per via del Babuino, a un certo momento troviamo su via Laurina una targa in cui si vede il livello del Tevere, e però contemporaneamente ci ricorda anche che quella era una strada battuta da quelli che erano i Romei, cioè via Pellegrinorum, cioè i pellegrini che poi arrivavano fino alla Basilica di San Pietro. Diciamo che il più grosso delle targhe come numero è quello che sta sulla facciata della chiesa di Santa Maria sopra Minerva. Lì noi abbiamo 7-8 di queste targhe, e come dicevo prima il Pantheon è il punto più basso e quindi l'acqua chiaramente si convogliava e si arenava in quel punto. E da lì basterebbe guardare con un occhio attento e vediamo subito quali erano le più disastrose, perché l'altezza della targa indica l'altezza del livello raggiunto, cioè in termini poco rispettosi diremmo che è un hit parade delle targhe, che è veramente un bel colpo d'occhio.
E noi non siamo per niente abituati a guardare in alto quando passeggiamo per Roma?
Assolutamente, infatti all'inizio dicevamo a testa alta. Perché a testa alta? Non è solamente un fatto morale, che ognuno poi si gestisce secondo le sue capacità, è un fatto che noi ormai siamo abituati a viaggiare a livello di 80-90 centimetri, cioè a livello del cruscotto, per cui non vediamo mai, non andiamo mai a piedi, e nella ricerca affannosa di un parcheggio ci dimentichiamo che la città che noi penetriamo con la nostra macchina, quale se fosse un mostro di ferro, è una città che è cresciuta in tanti anni e che in tanti anni si è sviluppata. Quindi andare a testa alta, scoprire queste targhe, leggere queste targhe, significa riappropriarsi della nostra città e facendone, in questo lavoro, facendone anche parte. E quindi i nostri avvenimenti storici, scopriamo per esempio che nel caso della scuderie del Quirinale noi vediamo una targa che sopra c'è scritto, dice: queste sono le scuderie del Quirinale. La prima domanda che ci facciamo è: ma da dove entravano i cavalli? E allora, se noi andiamo a vedere un quadro del Pannini del 1710, prima ancora che fossero distrutte queste due scalee, vediamo che ci sono due bellissime scalee che salivano alle scuderie. Poi all'inizio del 1850, sotto il papato di Pio IX, per permettere un accesso più semplice e più agevole alla casa del Papa, perché il Quirinale era la residenza del Papa, Pio IX decise di allargare quella che si chiama la salita di Montecavallo, e quindi abbatté le due scalee che portavano all'ingresso, e questo noi lo abbiamo solamente se leggiamo la targa che è del 1725, quella di Clemente XII Corsini, che dice: qui c'era l'Equites, però dice: ma da dove entrava? guardiamo il quadro e ci rendiamo conto di questa evoluzione che è la città. La città di Roma non è una cosa statica, non è un qualche cosa che è sempre stato in quel modo. Se noi torniamo un attimo indietro, lei me lo permetterà, quando noi abbiamo parlato di Piazza del Popolo, ma anche Piazza del Popolo, ovvero quando noi entriamo nella parte più bella della città, perché in effetti è stata la parte che, da cui provenivano i Romei del Nord, quindi doveva dare un aspetto di maestosità, di grandezza, di scenografia, non a caso era stato fatto il Tridente. Poi dopo sotto Pio VII si è completamente diversificata l'aspetto urbanistico facendo i due emicicli che noi conosciamo. E fino a qui niente di nuovo. Però se noi andiamo a leggere le due targhe che ci sono a sinistra e a destra, guardando la posa con le spalle a via del Corso, noi ci renderemo conto che lì c'è scritto che i due emicicli sono stati fatti sotto il papato di Papa Chiaramonti Pio VII, il quale volle che la piazza assumesse un aspetto ancora più magnifico. E l'opera del Valadier ce lo ricorda tutti i giorni. Tutta questa storia c'è.
Troviamo tutti questi particolari, tutti questi dettagli.
Diciamo che i libri, perché questo è il quinto volume, i libri sono stati strutturati sia con una facilità di accesso alle passeggiate, cioè ogni passeggiata ha la sua piantina e le strade da percorrere, poi c'è una piccola scheda della passeggiata, da dove inizia, dove finisce, quanto è lunga e quanto tempo ci vuole. Poi c'è tutta la parte iconografica delle fotografie che ricordano le targhe, gli avvenimenti, delle iscrizioni e al tempo stesso il percorso. Poi a latere sulla destra ci sono le note storiche, le note dei personaggi. Questo per non appesantire, altrimenti diventerebbe un discorso che appesantisce. Quindi io ho tre letture, la prima lettura è quella iconografica, cioè io sfogliando il libro dico questa targa l'ho vista, questa no, non la conosco, questa l'ho vista. La seconda invece è la lettura semplice, questo diciamo prenderti per mano e farti percorrere queste strade soffermandosi in quelle che sono le targhe. E poi la parte diciamo di approfondimento che è lasciata al lettore, alla sua capacità, anche alla sua volontà di approfondire. E se mi è permesso anche di dire, io vorrei che il lettore, al di là di quello che ho scritto, andasse lui a ricercare, cioè questo è un modo per sollecitare le persone a studiare, non a studiare, a conoscere se stessi, perché conoscere la città è conoscere se stessi.
Quindi possiamo dire, noi apriamo questo libro, troviamo le fotografie delle targhe, delle epigrafi, esatto. Poi troviamo una piccola spiegazione così che ci accompagna in questo percorso mentre noi camminiamo per le strade che lei ha scelto di illustrare in questo volume qui, nel quinto. Poi c'è un ulteriore approfondimento, ne abbiamo voglia, ancora note. Più storico, note ancora più approfondite, che si possono approfondire ancora di più poi per nostro conto, su internet, su altri libri.
Ma anche facendo...
Quindi è a diversi livelli.
A tre livelli. Facendo anche riferimento a quelle che sono le conoscenze che noi abbiamo messo da parte, un termine bruttissimo, abbiamo failizzato, messo in archivio, ma anche dei fatti storici che noi abbiamo studiato a scuola. Perché quanti, per chi è che non conosce, o perlomeno per sentito dire, la guerra dei trent'anni? Chi non conosce Cristina di Svezia? Chi non conosce la Repubblica Romana? Tutti questi sono come dei punti di riferimento ai quali poi io vado ad accedere secondo dei legami logici e dei legami anche diciamo sentimentali. Quindi sono letture che noi già conosciamo. Perché la storia di Roma noi la conosciamo, a scuola ce l'hanno fatta, Giulio Cesare, Pompeo, Augusto, Traiano, tutto ci hanno fatto, soltanto che erano dei punti slegati in un contesto senza nessuna ragnatela logica che ci sollecitasse l'idea di fare un unicum. E questo è quello che noi dobbiamo, cioè questo che io mi propongo di fare, poi non so se ci sarò riuscito o no.
Mangianti, ovviamente siamo radio, però lei può trovare il modo per illustrarci una, due targhe, una, due epigrafi pubblicate su questo suo volume a testa alta.
Sì, naturalmente le epigrafi a Roma e le targhe sono più di un migliaio, quindi la scelta è sempre...
Un esempio
sempre,
che valga per tutte.
Che valga per tutti, cioè in poche parole, sì, breve. No, il discorso è che a me piace molto, partiamo dall'ultimo volume, che è il quinto, che inizia con Porta del Popolo. A Porta del Popolo era il biglietto da visita del papato, il biglietto da visita di Roma, specialmente durante i giubilei, durante i pellegrinaggi dei romei che venivano a Roma. Beh, tra questi romei, concettualmente, a Porta del Popolo, se noi entriamo e guardiamo nella parte superiore, vediamo una scritta, la quale dice che il tuo ingresso sia fausto e felice. Ora, la sistemazione è relativa all'architetto famosissimo che è Bernini, però ci lascia sorpresa questa invocazione, o perlomeno questo augurio. Perché questo? Perché questa porta fu fatta sistemare ad hoc, cioè opportunamente, da Alessandro VII Chigi in occasione dell'arrivo di una regina, o meglio di una ex regina, che era la regina Cristina di Svezia. La regina Cristina di Svezia apparteneva a uno degli regni all'epoca, siamo nel 1650, più grandi d'Europa. Aveva acquisito, oltre la Norvegia, la Finlandia, la Svezia stessa, la Pomerania, la Carelia, la Lavonia, Stettino, Brest. Quindi era enormemente famosa, ed era enormemente famosa anche il fatto che appartenesse alla religione luteranense, cioè verso la fine del Seicento aderì a quella che era il luteranesimo. Finita la pace di Vestfalia del 1648, 3-4 anni dopo la regina Cristina si convertì al cattolicesimo. Un avvenimento epocale, perché non ci dimentichiamo che siamo nel momento più culminante della lotta di potere, o meglio della lotta di religione, perché siamo all'inizio della Controriforma. La riforma era nata 120 anni prima, il Concilio di Trento era appena finito da 70 anni, la Svezia aveva aderito dal luteranesimo alla fine del 500, quindi 50 anni dopo, il più grande stato d'Europa, quello che aveva un aspetto sociale e politico enorme, la sua esponente maggiore si convertiva al cattolicesimo. Significa riaffermare sia della parte politica, ma anche della parte teologica, di cui la Controriforma era stata l'alfiere. Quindi il Papa, sapendo dell'arrivo di questa Cristina di Svezia, approntò dei festeggiamenti enormi
per accoglierla.
Addirittura fece rifare la Porta del Popolo al Bernini, scrivendo questo augurio, questo motto augurale. E la regina Cristina arrivò in una data che per noi, per il papato e per lo Stato italiano, sono ambedue significative. Il 20 settembre, guarda questo numero, che da una parte la riaffermazione del potere teologico, del potere del Papa, 20 settembre 1655, mentre un'altra data, che è un altro 20 settembre che non conosciamo di più, è il 1870, cioè con 300 anni si sono capovolte le situazioni. Bene, e la regina Cristina arrivò, chiaramente si portò appresso Armigeri, il corteo durò 6 ore, perché c'erano militari, cannoni, che erano la potenza estrema della potenza militare. Il Papa Alessandro VII Chigi, che era una persona estremamente devota, si trovò nella difficoltà di dover ospitare questa donna. All'epoca non c'erano i bed and breakfast. Ospitare questa donna.
E quindi che cosa si decise?
La ospitò in una residenza, approntando una residenza che è la Torre dei Venti, che era una torre meteorologica, che era stata completamente affrescata dal pomarancio con una bellissima meridiana, soltanto però che in questo, fra i tanti affreschi che diciamo contornavano la torre, all'interno della torre ce n'era uno che diceva che si vede l'aquilone che cerca di uccidere Nettuno. Ovvero, con la scritta sotto, dall'aquilone avvengono tutti i mali. Ora, questa è una frase di Geremia, che significava che tutte le eresie, tutti i mali del luteranesimo venivano
dall'alto.
A che credo che qualche anima pia disse: santità, sarà il caso di non accedere a far sì che la regina dorma qui. Se non c'è problema. E chiamarono un muratore, fecero stuccare questa scritta, e la regina rimase soltanto 5 giorni, perché poi passò a Palazzo Farnese e poi a Palazzo Corsini, dove poi morì. Ora, negli ultimi lavori di restauro di 10 anni fa, questa scritta è ritornata fuori. Quindi immaginiamoci quello che poteva essere l'imbarazzo di Sua Santità nel dover accogliere per la prima volta, tra l'altro, una donna in Vaticano, e per la seconda un aspetto politico diplomatico estremamente consistente.
Insomma, dimenticare questo fatto che il problema venisse dal nord, bisognava cancellarlo, però nonostante tutto è tornato alla ribalta.
È tornato alla ribalta sempre con questo 20 settembre che è un numero, ci sono
che torna numeri, e ritorna.
Ci sono dei numeri magici, no? Per esempio, una volta leggevo un libro e anche l'8 settembre è un altro dei numeri, dei mesi, dei giorni che ricorrono negli avvenimenti, per esempio, della Casa Savoia. Adesso non è il caso di parlarne, però per dire ci sono dei numeri. Sempre da questa porta mi è permesso poi ancora di aggiungere che oltre questo corteo di rutilanti colori della Regina Cristina, nel 1849, cioè esattamente 125 anni dopo, entrarono altri soldati alla presa di Roma, soltanto che erano completamente diverse le intenzioni. Era il generale Oudinot che entrava a Roma per abbattere e seppellire la Repubblica Romana.
Mangianti, torniamo al quinto volume, a testa alta. Ci sarà un sesto?
Ci sarà un sesto volume che completa la serie. Ogni volume, dicevo, comprende 3 itinerari, per cui saranno 18. La mia intenzione, questo non vuole essere un regesto, una collezione esaustiva di tutte le targhe. È un modo di gestirle percorrendole con le passeggiate. Il settimo volume non credo che lo farò, perché bisognerebbe collezionare tutte quelle targhe che si trovano in posti geograficamente disastrati per gestirle con un unico percorso. Faccio un esempio: la Storta, le fosse ardeatine, le 10 donne dei forni del ponte di ferro e così via.
Non si potrebbe unirle?
Diventerebbe, non dico un coacervo, diventerebbe semplicemente un'elencazione. Lo scopo di questi volumi...
Non più un percorso.
Lo scopo di questo volume è triplice. Primo, scoprire queste targhe, quindi riconoscere noi stessi e rileggere la storia di Roma sotto aspetti diversi, forse più interessanti, con una curiosità maggiore. Non ci dimentichiamo mai che la curiosità è l'aspetto che... è la molla che ci permette di entrare in un argomento. Se non siamo curiosi non lo sfoglieremo mai un libro, tantomeno la storia di Roma letta in questo modo. Il terzo è quello del fare del moto tranquillo, sereno, e l'altro aspetto è quello di socializzare, cioè andare in gruppo leggendo queste cose,
anche commentarle,
esattamente, cioè aggiungere a queste cose che io ho scritto quelle che sono le esperienze personali. Questo lavoro è nato da un lavoro che io ho fatto, da una iniziativa che ho avuto, che erano delle passeggiate a testa alta. I miei partecipanti mi dicevano: perché non scrivi un libro? E io poi ne ho scritti 6, ahimè per voi. Però quello che è bello di questo è la socializzazione, perché ognuno in questi percorsi e in queste passeggiate ha diritto di parola per ricordare un suo avvenimento, un suo evento, una sua sensazione, e devo dire che la gente si anima passando dai ricordi alla realtà e quindi si mette a comune una magma di sentimenti dei quali poi noi ci cibiamo.
Troviamo il suo libro nelle librerie o sì. Ci sono altri?
Sì, le troviamo nelle maggiori librerie. Volendo si può trovare direttamente comprandolo con internet dalla casa editrice. La casa editrice è MMC, cioè Maria Cristina Martini, e cliccando su www.mmcedizioni.it automaticamente, diciamo, si può acquistare il libro anche con un piccolo sconto che le librerie per loro abitudine
non applicano.
Non fanno, è una loro abitudine. Sai, bisogna rispettare le abitudini.
A testa alta, passeggiate romane, i percorsi della memoria, volume 5, Cesare Mangianti, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e mi auguro che tutti andremo a testa alta, anche non solo fisicamente ma anche moralmente.
E si conclude così la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.